Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura che vi dà la sveglia letteraria tutti sabato mattina. Allora, siete pronti? Avete messo sul caffè per iniziare al meglio questa giornata? Allora, cominciamo subito con questa carrellata di libri imperdibili. La più amata di Teresa Ciabatti per Mondadori Editore. Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 4 anni e sono la figlia, la gioia, l'orgoglio, l'amore del professore. Il professore è Lorenzo Ciabatti, primario dell'ospedale di Orbetello. Lo è diventato presto dopo un tirocinio in America, rinunciando a incarichi più prestigiosi perché è pieno di talento ma modesto, un benefattore, qualcuno dice, un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono e Teresa è la sua figlia adorata. E lei, la bambina speciale che fa il bagno nella smisurata piscina della villa, che costruisce un castello d'oro per le sue Barbie coi 23 lingotti trovati in uno dei cassetti del padre. Teresa, l'unica a cui il professore consente di indossare l'anello con lo zaffiro da cui non si separa mai. L'anello dell'università americana, dice lui, l'anello del potere, bisbigliano alcuni, medici, infermieri e gente del paese. Il professore è un uomo potente. Teresa, che dall'infanzia scivola all'adolescenza e si rende conto che la benevolenza che il mondo le riserva è un effetto collaterale del servilismo nei confronti del padre. La bambina bella e coccolata è diventata una ragazzina fiera, arrogante, indisponente e anche disarmante. Ingrassa, piange, è irascibile, manipolatrice, è totalmente impreparata alla vita. Chi è Lorenzo? Lorenzo Ciabatti, il medico benefattore che ama i poveri, o un uomo calcolatore, violento, un potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi più bui della storia recente? Ormai adulta, Teresa decide di scoprirlo e si ritrova immersa nel liquido amniotico dolce e velenoso che la sua infanzia è stata. Domande mai fatte, risposte evasive, tutto nei racconti familiari è riadattato e trasformato. E questa stessa contrarietà della verità a mostrare un solo volto, Teresa la ritrova quando si mette a scrivere, ossessivamente prova a capire, ad aggrapparsi a un bandolo e a risalire alle risposte. Esagerazione, mitomania oppure semplici constatazioni? Da leggere perché torna Teresa Ciabatti dopo tanti successi con un libro che è una biografia, un'autofiction, insomma un modo particolare per raccontare parte della sua storia e anche della sua famiglia, ovviamente. La sua scrittura è come sempre eccezionale e sincera, feroce, a volte anche un po' disturbante, ma è questa la sua caratteristica, un libro indimenticabile. Continuiamo con un graphic novel, Aida al confine, di Vanna Vinci per Bao Publishing. Aida lascia Bologna per Trieste e incontra i suoi fantasmi, letteralmente. Dare pace ai morti della sua famiglia farà bene anche alla sua vita senza rotte, senza meta, o la farà diventare pazza? Da leggere perché? Beh, perché Vanna Vinci, noi la conosciamo per La bambina filosofica, ma è una delle illustratrici e narratrici più importanti e più brave del nostro paese. Qui torna con un libro molto particolare che consiglio vivamente. Cambiamo proprio argomento, e questo libro è dedicato a tutti gli appassionati di fantasy. Veronica Roth, I predestinati, Mondadori Editore. In una galassia percorsa da una forza vitale chiamata corrente, ogni uomo possiede un dono, un potere unico e particolare in grado di influenzare il futuro. Cara alla sorella del brutale tiranno che regna sul popolo Shotet. Il suo dono, che le conferisce potere provocandole allo stesso tempo dolore, viene utilizzato dal fratello per torturare i nemici. Ma la nostra eroina non è soltanto un'arma nelle mani del tiranno. Lei è molto più di quanto lui possa immaginare. Akos è il figlio di un contadino e di una sacerdotessa oracolo del pacifico popolo dei Tuve. Ha un animo generoso e nutre una lealtà assoluta nei confronti della famiglia. Da quando i soldati hanno rapito lui e il fratello, l'unico suo pensiero è liberarlo e ovviamente portarlo in salvo a tutti i costi. Nel momento in cui Akos, grazie al suo dono, entra nel mondo della nostra protagonista, le differenze tra le diverse origini dei due ragazzi si mostrano in tutta la loro evidenza, costringendoli a una scelta drammatica e definitiva: aiutarsi a vicenda a sopravvivere oppure distruggersi l'un l'altro? Curve the Mark, I predestinati, è un racconto veramente indimenticabile che parla di potere, amicizia, amore in una galassia lontana, ma forse non troppo lontana. da leggere perché il primo, speriamo, di una lunga serie di un nuovo romanzo di Veronica Roth, che insomma è un po' l'idolo di tutti gli appassionati di fantasy, è sicuramente da leggere, con anche questa differenza di classi sociali all'interno di un mondo portato nel futuro che è molto interessante e sicuramente sarà un nuovo must have. Chiudiamo questa carrellata con uno degli scrittori italiani più amati. A cantare fu il cane, Andrea Vitali per Garzanti Editore. La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio del 37 viene turbata a Bellano, ovviamente, da un grido di donna. Trattasi di Emerita, che urla al ladro, perché ha visto un'ombra sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. È Serafino, noto alle cronache del paese per qualche piccolo reato, finito in niente, soprattutto per le sue incapacità criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove. Mica bastano le voci di contrada e la fama scalcinata del presunto reo confesso. Ergo scattano le indagini, che vedono protagonista il cane di Emerita, un bastardino ringhioso che si attacca ai polpacci di qualunque estraneo. Da leggere perché torna il grandissimo Andrea Vitali con un romanzo veramente molto divertente, c'è anche come sempre una vena di giallo ambientato nell'ormai strafamosa e straconosciuta appunto Bellano. Per tutti gli amanti del genere, ecco un nuovo libro cult. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, mi raccomando, a fra pochissimo state lì, bevetevi il caffè, perché ci sarà un ospite eccezionale che ci parlerà di un libro dedicato, non voglio dirvi il personaggio, ma è una gloria mantovana e non lo fermava nessuno, era veramente velocissimo. A fra poco.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci qui rientrati nella redazione di Radio Base dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Sono sicura che avete ultimato la vostra colazione e siete pronti per ascoltare quello che ha da raccontarci questa mattina il nostro ospite. Io vi avevo un po' dato degli indizi, vi avevo detto, non vi dico il personaggio, ma vi dico che è un mantovano e che andava velocissimo. Alcuni di voi, secondo me, hanno già indovinato, ce ne parla di lui, il grandissimo inimitabile Tazio Nuvolari, ce ne parla appunto il giornalista sportivo Cesare De Agostini, uno dei grandissimi esperti del Mantovano Volante, e ha raccolto in un libro eccezionale sia per i testi che per il compendio fotografico una grandissima biografia definitiva del grande campione. Allora do il benvenuto a Cesare De Agostini, benvenuto.
Grazie mille anche a voi.
Allora Cesare, dobbiamo partire dall'inizio, cioè come è nato questo libro dedicato al più grande mantovano che insomma noi abbiamo dopo Virgilio?
Sì, Virgilio, Gonzaga e Nuvolari.
Bravo, sono, esatto.
Sono i nomi da esportazione che può vantare Mantova rispetto non solo all'Italia ma anche al mondo. A New York, sotto un cielo tutto americano e particolare, appunto quello di New York, conoscevano il nome di Nuvolari. E Tazio aveva corso in America soltanto una volta, due volte, nel 1936 vittorioso, la Coppa Vanderbilt, la famosa Coppa Vanderbilt messa in palio dal miliardario americano George Vanderbilt. Era l'ottobre del 1936, sì, l'anno dopo nel 37, ma le condizioni erano diverse, ha fatto una corsa diciamo pure mediocre, ma c'è da dire che qui a Mantova il 27 giugno del 1937 moriva il suo primo figlio Giorgio, aveva 18 anni, quindi lui era partito ugualmente, si può capire e immaginare in che stato d'animo ha potuto correre, senza contare che nel 37 erano presenti le Mercedes e le Auto Union, macchine tedesche super potenti, e la sua Alfa, di fronte alle quali la sua Alfa Romeo non aveva alcuna possibilità, quindi era stata molto tormentata quell'edizione della seconda Coppa Vanderbilt. Ecco, questo siamo scivolati verso la Coppa Vanderbilt, tanto per cominciare il discorso. Questo è il Nuvolari, lui, si chiama, così per calcare Nuvolari, virgola, lui per calcare tutto quanto il contenuto del personaggio, la sua forma, come si presenta ormai da oltre 60 anni, è morto l'11 agosto del 53. Questo è il quarto libro che faccio. Il quarto libro non andrebbe bene, è troppo, ma questo libro mi è stato chiesto 3 anni fa dall'editore Cesare Ponchiroli, il quale mi aveva pubblicato un altro libro su Mantova perduta, che è andato molto bene. A quel punto dice: voglio fare Nuvolari. Sono passati 3-4 anni e l'ha fatto, ha messo a disposizione in grande stile tutto quello che si voleva. Lei l'ha detto, ha nominato le fotografie, ha nominato anche così l'impaginazione, l'edizione in generale. Sì, è un libro che non sfigura e che ha tutti i numeri per poter interessare. Sono foto tutte selezionate, molte delle quali inedite, non tutte ovviamente, perché di inedito Nuvolari ha avuto libri in tutto il mondo, ma perfino ce n'è uno in giapponese. Però questo così c'è un soffio, una parte inedita che potrebbe interessare il potenziale lettore. Ecco, Ponchiroli come editore ragiona in questo modo. Io come sportivo, come era un personaggio che mi ha sempre colpito sin da giovane, era il 13 agosto del 1953, quando da un balcone del Corso Vittorio Emanuele, non verso il sociale ma verso Porta Pradella, quasi dirimpetto alla chiesa di Ogni Santi, quel 13 agosto ho assistito al funerale di Nuvolari e mi ricordo come una piccola collinetta di fiori che veniva avanti piano piano con tutta la gente che il Mantova quella mattina di agosto era completamente bloccata dalle migliaia di persone che assistevano a quel funerale mai più ripetuto, una cerimonia diciamo di quel genere.
Ecco Cesare, sì, a tal proposito, visto che abbiamo parlato di questo personaggio così mantovano sì ma anche mondiale, dobbiamo dire che all'interno di questo volume c'è anche il testo in inglese, quindi è insomma praticamente è esportabile ovunque, quindi possiamo dire che è un libro che avrà una vita anche internazionale. 240 pagine a colori, 200 immagini, insomma è un libro meraviglioso, è anche molto elegante, ci sono delle fotografie ad altissima risoluzione, quindi io sono convinta, Cesare, che lei abbia fatto non solo un grandissimo sforzo editoriale per produrlo, scriverlo con tutto l'affetto che si sente anche da queste sue parole, ma anche un prodotto raffinatissimo grazie a questo editore.
A Cesare Ponchiroli, esatto. Ponchiroli e alla sua grafica, alla signora Raffaella Tedeschi, che è stata una creatrice e che ha inventato pagina per pagina, lo si può proprio dire.
Ecco.
E quindi si arriva al risultato che lei mi sta illustrando.
Eh sì, è proprio così. Quindi è un bel libro non solo da avere per la vostra personale collezione, ma anche un bellissimo libro da regalare. Quindi diamo anche dei consigli per i nostri ascoltatori. Cesare, lei è stato bravissimo, ci ha raccontato di tutto, ci ha fatto venire voglia. Io, insomma, l'ho già letto, l'ho già sfogliato, quindi sono di parte, ma devo dire che ci ha proprio fatto venire voglia di aprire questo volume e ritrovare un grande sportivo mantovano. Purtroppo siamo arrivati all'ultima domanda e io le chiedo, caro Cesare, lei che è un letterato, un giornalista, insomma uno che sa scrivere e sa leggere, appunto, che cosa sta leggendo adesso?
Adesso io sto leggendo Lettere a un giovane poeta di Rainer Maria Rilke.
Un grande classico.
Guarda un po' cosa mi è venuto a domandare, sì. Di Rainer Maria Rilke, sì, che insieme a Novalis è uno di quelli, è un genio, si può dire, che mi ha colpito. Perché? Perché negli studi classici, al liceo classico, nessuno ha nominato né Rimbaud, né Hölderlin, né Novalis, né Rilke, nessuno. E dico, ma perché I programmi sono stati fatti e costruiti in questo modo. Non è possibile licenziare uno con una maturità classica senza dare una veduta a quello che è anche la letteratura fuori dai confini d'Italia. Ci sono veramente dei poeti che vanno, degli scrittori che vanno presi in considerazione, tenendo conto però che purtroppo la traduzione è, come si sa, diminuisce il fascino del testo. Ma piuttosto di niente, sempre meglio piuttosto, no?
Perfetto, Cesare ci ha dato veramente un super consiglio di lettura per andare a riprendere un grande classico. Per chi ha voglia lo può rileggere, e per chi è ancora un attendista, non sapeva se prenderlo o meno, beh, abbiamo avuto anche il consiglio di lei, che è un grande giornalista, quindi ci metteremo tutti in lettura. Io la ringrazio tantissimo, Cesare, non solo per averci raccontato qui ai microfoni di Radio Base questo libro meraviglioso, ma soprattutto per averlo scritto. Ve lo ricordo, Nuvolari Lui, Ponchiroli editore. Grazie mille a Cesare De Agostini.
Ringrazio voi, troppo gentili, grazie.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi do appuntamento sabato prossimo ore 9:30 per tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.